Anch'io voglio dire grazie anzitutto a Don Luigi per avermi invitato, ma poi anche a voi che siete presenti qui oggi e così compite un gesto che è un gesto bello, un gesto significativo, di destinare una parte della domenica pomeriggio all'ascolto della parola del Signore. Per me è una suggestione importante trovarmi a vivere questo momento insieme a voi in una chiesa dedicata a Sant'Antonio, Sant'Antonio da Padova. È una suggestione importante perché la mia famiglia è una famiglia che è cresciuta in questa devozione. Mio papà si chiamava Antonio e ci teneva particolarmente il 12 e 13 giugno di ogni anno a portarci, a qualsiasi condizione, tutti e quattro a Padova per pellegrinare alla tomba del santo. Quindi io sono cresciuto fin da fanciullo con questa figura che mi accompagnava attraverso diverse modalità, l'abbonamento al messaggero di Sant'Antonio piuttosto che a quello dei ragazzi. E poi sono diventato sacerdote e la prima messa l'ho detta il giorno 13 giugno. E questo santo, che è stato un santo caratterizzato da un grande spirito di carità, ma soprattutto da una profonda eloquenza, è indubbiamente un santo che mi protegge, sono abbastanza convinto di questa cosa. Aveva un dono straordinario della predicazione. E San Francesco d'Assisi diceva che quando c'era qualche questione un po' difficile da trattare, da esporre o da presentare in modo abbastanza lucido, non dovessero ricorrere a lui nell'ordine. Diceva: no, non venite da me che sono uno un po' troppo semplice, andate da Antonio. Mi piace pensare che in questo momento ci sia la sua intercessione, perché le mie parole scorrono fluide e credo che non ci sia un santo migliore per parlare di qualcosa che c'entra con la comunicazione. Quindi non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Penso che sia davvero un santo che evidentemente ha incarnato tutti i comandamenti, ma questo comandamento inerente al modo con cui comunichiamo lo veda davvero un santo protettore, uno come Antonio. Bene, io partirei con qualcosa che probabilmente avete già ascoltato, quindi sarà rapidissima e non vorrei anche annoiarvi. Penso che parlare di comandamenti sia riduttivo, è mentre più ricco parlare di parole, quindi chiamarle le 10 parole piuttosto che i 10 comandamenti. Non è un'intuizione mia, forse questo libro qualcuno di voi l'ha letto, l'ha visto, ha potuto pregare su questo testo di Papa Francesco, che si intitola proprio Le 10 parole, una catechesi sui comandamenti, così come sono esposti nell'Esodo e poi anche nel Deuteronomio. Perché parlare di comandamenti presuppone usare, ad esempio, verbalmente un tempo imperativo, mentre tutti i comandamenti, anzi, di per sé 8 su 10, sono al futuro. Quindi si tratta di una sorta di indicazioni, di parole che Dio consegna attraverso Mosè al suo popolo. E le consegna al popolo nel deserto. E perché le consegna queste parole? L'incipit del Decalogo, che abbiamo sentito anche poc'anzi letto, dice: io sono il Signore Dio tuo che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, quindi che ho nei tuoi confronti operato perché tu fossi libero. Quindi le 10 parole sono date al popolo nel deserto affinché il popolo custodisca questa libertà. Le parole date da Dio attraverso Mosè sono per permettere a questo popolo che è stato liberato dalla schiavitù del Faraone di custodire questa libertà, che evidentemente non è solo una libertà fisica, è una libertà interiore. Ogni parola rispettata, ogni parola vissuta, ogni parola compiuta di queste 10 permette a questo popolo di rimanere nella libertà che Dio gli ha donato. Una libertà di cuore. Una libertà che permette anche un secondo passaggio, permette di diventare un vero popolo. Quindi le 10 parole sono date per la libertà, per il costituirsi di un popolo, cioè coloro che escono dall'Egitto non sono ancora un popolo, sono, perdonate l'immagine, un'accozzaglia di persone. Adesso io non entro dal punto di vista esegetico, storico e archeologico sulla questione esodo e fuga dall'Egitto. Ci sono studiosi che parlano di un numero ampio di persone di derivazione semitica che si coagularono intorno a Mosè e uscirono dall'Egitto. Ci sono altri che parlano di un numero invece molto esiguo, pochissime persone, perché l'impresa di uscire dall'Egitto era una sorta di pazzia, di follia. Il faraone era veramente il potente dell'epoca, non solo in Egitto, ma forse l'uomo più potente di tutta la terra in quel momento. Quindi lasciamo da parte questioni di questo genere che hanno un tratto molto storico. Si tratta di persone che sono tra loro non unite, sono divise. E sono divise perché hanno patito la schiavitù. E dentro la schiavitù, quindi una situazione di oppressione, la tendenza è quella di cercare ciascuno di salvarsi per conto proprio. Quindi di far sì che i propri interessi messi a repentaglio dalla schiavitù vengano in qualche modo tutelati. Quindi quello che è in Egitto non è un popolo, è Dio che lo chiama popolo. Dio appare a Mosè, momento del roveto ardente, Esodo 3, dice: ho sentito il grido del mio popolo, ma loro non si definiscono popolo. Mosè non lo chiama popolo, fin tanto che non inizia il tempo nel deserto. È il tempo del deserto che lo struttura come un popolo, quindi che cementa l'unione tra queste persone. Ora, perché l'unione sia autentica, perché si generi veramente un popolo, c'è bisogno di parole che garantiscano la libertà e garantiscano la comunione, creandola. Queste sono le 10 parole. Se quelle 10 parole sono osservate, quel gruppo di persone diventa popolo, diventa comunità. È un percorso lungo. I 40 anni nel deserto, che è un numero che indica un tempo compiuto, che è un preciso inizio e una precisa fine, non sono causa semplicemente dell'incredulità. Certo, il motivo contingente è quello, l'incredulità del popolo a Massa e Meriba, ma sono anche il tempo necessario, preciso, compiuto, perché un gruppo di persone diventi una comunità. E può diventare una comunità se ha delle regole. E se si impegna tutti insieme a viverle queste regole, a metterle in pratica queste indicazioni. Se queste indicazioni sono messe in pratica, se queste regole sono messe in pratica, allora questa comunità può approdare alla terra promessa. Quindi quel tempo, il tempo del deserto, è un tempo di transito, è un tempo di nomadismo destinato a concludersi. Ma un popolo che è capace di ascoltare queste parole, di sperimentare la libertà, di sentirsi in comunione, è in grado di approdare nella terra promessa. La terra promessa non arriva semplicemente perché è l'esito finale di un percorso, no, perché per raggiungerla da un punto di vista proprio fisico, a piedi dall'Egitto a quella che attualmente è la terra di Israele, forse ci possono volere 3 mesi, 4 mesi, ma andare lentissimi, capite? Ma 40 anni significa che c'era bisogno della maturazione delle persone. Tant'è che un'intera generazione finisce, nessuno di quelli, forse incapaci di vivere fino in fondo le 10 parole, entra nella terra, un'altra generazione invece riesce ad entrare. Quindi queste 10 parole sono anche una sorta di magna carta per percorrere questa direzione ed entrare nella terra. Ora, questo ingresso nella terra per noi cristiani a che cosa corrisponde? Cosa significa simbolicamente e spiritualmente per noi cristiani l'ingresso nella terra promessa? Cos'è questa terra promessa nella quale siamo approdati anche noi? Non è certo la terra fisica di Israele, non è certo un luogo. Nella terra promessa il popolo di Israele approdò osservando le 10 parole, sperimentando la libertà, sentendosi popolo, dopo aver varcato il Giordano. Il racconto del passaggio del Giordano è molto simile, lo sapete, al racconto del passaggio del Mar Rosso. Le acque si aprono, il popolo passa dall'altra parte del Giordano, entra nella terra. Ora, nel Giordano è accaduto per noi cristiani qualcosa di estremamente importante. Nel Giordano è stato battezzato Gesù. Dopo il suo battesimo, Gesù ha iniziato il suo ministero, andando in quei luoghi che furono l'antica terra promessa del popolo. Quindi, per noi cristiani, la terra promessa è il ministero di Gesù. Spero di essere stato chiaro in questi passaggi. Non è un luogo, è la persona di Gesù la terra promessa. Quindi la terra promessa non è una situazione, ma un modo di essere. Quel modo di essere che si ispira al comportamento di Gesù, allo stile di vita di Gesù. Così noi riteniamo la terra promessa. noi che seguiamo il Signore Gesù, noi che siamo Suoi discepoli. E tutto ciò che il popolo di Israele ha sperimentato nella terra promessa, questo latte e miele che scorrono, è la dolcezza dell'essere discepoli, la bellezza di essere discepoli, la gioia di poter stare insieme a Gesù, sperimentando da Lui i doni che il popolo sperimentava da Dio in quella terra. Quindi, tornando alle 10 parole, significa che per noi le 10 parole sono il modo di conformare la nostra vita alla vita di Gesù, perché Lui è la terra promessa, perché Lui quelle 10 parole le ha incarnate. Papa Francesco in questo testo dice precisamente che le 10 parole sono la radiografia di Gesù, sono la sua presentazione, la sua carta d'identità. Usiamo immagini diverse, ma per indicare lo stesso simile concetto. Nelle 10 parole è espressa tutta la persona di Gesù, perché Lui le ha incarnate. Allora, con questa carrellata rapidissima e sintetica, io credo di aver nucleato quelli che saranno i tre temi che intenderei trattare con voi questo pomeriggio e presentarvi. Le 10 parole sono la radiografia di Gesù, le 10 parole sono un modo dato da Dio perché un gruppo di persone diventi comunità, diventi popolo, le 10 parole sono una indicazione di libertà. Contestualizzati nell'ottava parola, o ottavo comandamento, se vi piace di più chiamarlo così e definirlo così, noi ci chiediamo: come Gesù ha vissuto questa ottava parola, quindi come ha incarnato Gesù l'ottavo comandamento? Come Lui ha vissuto il non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo? Secondo, perché questa ottava parola crea una comunità, crea un popolo? Come questa ottava parola, questo comandamento crea un popolo? Terzo, perché questa ottava parola è parola di libertà per noi? Cioè, se tu parli di libertà, presupponi che esista una schiavitù. Da quale schiavitù ti libera questa ottava parola o ottavo comandamento? Quindi potremmo addentrarci in questo triplice percorso. Allora, Gesù è l'ottava parola, Gesù è l'ottavo comandamento. Il comandamento è desunto pari pari da un mondo forense, da un mondo giudiziario, cioè non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, è una modalità di dire, una modalità di comunicare le cose tipica del mondo dei tribunali. Ogni piccolo villaggio nell'antico Israele aveva il suo tribunale e in questo tribunale le false accuse potevano evidentemente distruggere non solo la reputazione di una persona, ma addirittura comprometterne la vita. C'è un episodio famoso raccontato nel primo libro dei Re, dove un re malvagio non era, nel senso che la malvagia era la moglie, lui si chiamava Acab, il re, la moglie si chiamava Jezabele, la moglie era sì parecchio malvagia, lui era un pupazzo, insomma, nelle mani della moglie, un po' immaturo, un po' infantile come figura, come re. Ad un certo punto questo re desidera ardentemente, pur avendo moltissime ricchezze, possedere la vigna di un piccolo proprietario terriero, che aveva una vigna molto fertile per la particolare posizione su un colle, ma anche per il lavoro che lui ci metteva dentro. Questo proprietario terriero si chiamava Naboth. E allora cosa fa il re Acab, immaturo? Si lamenta con la moglie di non poter avere questa vigna. La moglie dice: ma non c'è problema, ti farò avere io la vigna di Naboth. E che cosa organizza? Una sorta di falsa accusa contro Naboth, che viene condotto in processo, e in processo vengono corrotti due testimoni, perché almeno due testimoni occorrevano nel processo e in sede di tribunale, che con delle false accuse, quindi pronunciando falsa testimonianza contro Naboth, relativamente al suo non osservare il sabato, lo fanno condannare a morte. Quindi la falsa testimonianza pronunciata da due corrotti testimoni conduce Naboth a morire. A quel punto facilmente Acab si impossessa della vigna di Naboth che desiderava ardentemente avere. Questo è un episodio cruento, doloroso della storia del popolo di Israele, che viene raccontato lì, e noi dobbiamo pensare a un duplice passaggio, che è utile pensare da un punto di vista anche cronologico e teologico. Cioè, il testo dell'Esodo è un testo che possiamo far risalire al tempo di Mosè o poco successivo al tempo di Mosè, quindi collochiamolo un po' dopo l'anno 1000 dal punto di vista del tornare indietro, 1100-1150. L'episodio di Naboth è il profeta in questione, in quel tempo era Elia, quindi siamo all'850-900. Però c'è un secondo testo, noi abbiamo letto l'Esodo, c'è anche un testo del Deuteronomio che racconta le 10 parole. Questo testo del Deuteronomio invece è successivo, è posteriore, lo possiamo collocare verso il 400-500 avanti Cristo. Quindi significa che c'è l'episodio di Naboth che sta a metà tra l'elaborazione dei due testi e che ha scottato il popolo di Israele e lo ha convinto fortemente che è necessario che venga tutelata la verità e che non venga pronunciata la falsa testimonianza contro il prossimo. Perché? Perché soprattutto coloro che hanno il potere possono strumentalizzare la verità al fine dei propri interessi. Tant'è che Sant'Ambrogio su questo episodio scrive un bellissimo testo che si intitola in latino il De Nabote, che significa appunto su Nabot, e tutto il testo è una lenta riflessione di Ambrogio su come i potenti strumentalizzano la verità per ottenere quello che vogliono e sul rischio che se non c'è una legge che sia sopra i potenti e permetta di garantire la verità delle cose, il potente possa fare quello che vuole e approfittarsi delle situazioni. Quindi, tribunale, falsa testimonianza è proprio un linguaggio tipico del tribunale, episodio di Naboth come episodio emblematico che dice: guarda, davvero, se non viene tutelata la verità nell'ambito processuale si rischia di distruggere la vita delle persone. E questa non è una novità, nel senso che accade tranquillamente ancora oggi. Ora, Gesù si è trovato nella sua vita di fronte ad un ambito giuridico, si è trovato di fronte a un tribunale qualche volta, sì, anche lui è stato processato, è stato chiamato davanti a un tribunale, convocato illegittimamente perché fu convocato di notte, non poteva essere convocato di notte il tribunale, però adesso non ci dilunghiamo sul tempo del processo passione di Gesù, però si trovò davanti a un tribunale. Cosa narrano i Vangeli? Narrano che si cercavano due testimoni perché fossero tra loro concordi per accusarlo di qualcosa, ma questi due testimoni non furono trovati, quindi non riuscivano a mettersi d'accordo. Ora, se Gesù, per come è impostato il processo ebraico, se Gesù si fosse difeso, quindi se lui avesse risposto al fatto che non riuscivano ad accordarsi per accusarlo, dimostrando che evidentemente le accuse non erano veritiere, coloro che lo accusavano sarebbero passati dalla parte del torto, come gente che infrange l'ottava parola. A quel punto loro sarebbero stati colpevoli. Ora, chi sono questi che tentano di accusare Gesù? Non sono dei personaggi specifici mandati dagli scribi, dai farisei, dai sommi sacerdoti. Storicamente sì, ma chi rappresentano? Rappresentano l'umanità. Quindi se Gesù parla, l'umanità diventa colpevole. Per questo che noi parliamo del silenzio redentore di Cristo, che il silenzio di Gesù a volte è più prezioso della sua parola. Perché se Gesù parlasse in quel momento, l'umanità verrebbe condannata. E quante volte se Gesù aprisse la sua bocca nei nostri confronti, noi onestamente non sentiremmo solo parole di elogio nei confronti della nostra vita? In tutta verità, in tutta onestà, dobbiamo sempre pensare che se Gesù parlasse di noi, ne parlerebbe sempre nei termini di uno splendore, di un prodigio, o non ne parlerebbe certe volte nei termini di persone che con fatica riescono a star dietro al suo passo? Allora, in quel momento, cosa fa Gesù attraverso il silenzio? Non dice la verità. Perché non dice la verità? Perché la verità è che ha di fronte persone che non riescono a mettersi d'accordo perché lo stanno accusando falsamente. Ma testimonia la verità. Quale? Che Dio ama gli uomini fino a quel punto. Quindi Gesù è testimone della verità con il suo modo di essere. E la testimonianza della verità che Gesù porta avanti in tutta la sua vita è questa, che Dio ama gli uomini e di Dio che è Padre tu ti puoi sempre fidare. Pertanto capite che se noi cerchiamo di applicare l'ottava parola a Gesù, non possiamo ridurla all'idea che Gesù non ha mai detto bugie. Questo comandamento, da che siamo bambini, l'abbiamo sempre interpretato così: non dire le bugie, non dire menzogne. Ci sta, lo vedremo dopo. Ma qui è una cosa molto più ampia. Gesù non si limita a non dire una bugia. Gesù, con la sua umanità, col suo comportamento, col suo modo di essere, va molto oltre. La verità di cui lui è testimone, dice io sono stato mandato per rendere testimonianza alla verità, è l'amore di Dio. Questa è la verità. E Gesù colloca se stesso sempre all'interno di questa verità. E siccome la sua vita è la testimonianza dell'amore di Dio, Gesù non dirà mai io dico la verità. Gesù dirà io sono la verità. Non dirà io ho la verità. Io sono la verità. Perché io, con la mia persona, sono la testimonianza dell'amore. Ora, da questa acquisizione fondamentale, che è quella che caratterizza tutto il resto e che è quella che dovrebbe orientare la vita di un credente, di un cristiano, cioè stare nel solco della verità, e questa verità è l'amore paterno di Dio, deriva il modo di comunicare. Ma credo davvero che noi dobbiamo intendere l'ottava parola, il comandamento, alla luce di un significato superiore. Cioè non possiamo ridurlo al parlare dicendo sempre le cose vere, anche perché vedremo, forse non è sempre necessario, forse non è sempre utile, forse non è sempre possibile. Ma è sempre utile, è sempre necessario, è sempre possibile testimoniare con la propria vita l'amore che Dio ha nei confronti di tutti i suoi figli. Quindi c'è uno sfondo, una sorta di base, una sorta di terreno su cui si radica la dimensione verbale del comandamento, dell'ottava parola. Questa dimensione verbale riguarda appunto il nostro comunicare, il nostro modo di parlare. Ora, siamo pronti per fare il passaggio al secondo punto, no? Ci siamo detti, primo punto, come Gesù vive l'ottava parola? La vive così, la vive con tutto l'insieme della sua vita, fedele alla verità, e la verità è Dio che ama. Bene, da qui deriva il modo di comunicare di un cristiano, il modo di utilizzare la parola. Perfetto. Come questa parola, allora, raccolto il nucleo, l'ambito fondamentale dentro cui si esplicita, come questa parola può fondare la comunità? Come questa parola, questa ottava parola, crea un popolo, crea una società? Allora, noi tutti capiamo perfettamente quanto la comunicazione verbale sia fondamento del vivere civile. Le parole, anche per noi oggi, sono fatti, sono eventi. Noi abbiamo così voglia di dire le parole volant, scriptamanent. Le parole incidono, scavano. Non è vero che volant, non volant niente. Scusate se sono un po' esplicito su questa cosa. Perché è attraverso le parole che costruiamo legami, costruiamo relazioni, attraverso le parole che feriamo le persone, attraverso le parole che distruggiamo qualcosa o edifichiamo. Le parole rimangono incise. Le peggiori ferite le abbiamo avute molto spesso da parole che continuano a rimbombare nella nostra testa. Quindi le parole edificano, creano comunità, creano popolo, creano società. Come un cristiano, alla luce di quello stile di Gesù, cioè testimoniare la verità della paternità di Dio, può impegnarsi a custodire le sue parole nel solco della verità? Quindi cosa significa non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo una volta usciti dall'ambito strettamente forense? Cosa vuol dire non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo dentro il mondo della quotidianità di relazioni che noi siamo chiamati a vivere? E comprendo dentro questo mondo anche quel mondo comunicativo che si basa su parole ma è fatto di realtà come i social. E qui ho enucleato quattro punti che ho raccolto dal Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi che certo mi sono venuti in mente guardando la vita di tutti i giorni, ma che poi confrontando col Catechismo della Chiesa Cattolica ho ritrovato completamente. Anzitutto, come si danneggia il vivere civile attraverso le proprie parole quando viene deliberatamente pronunziata una menzogna per danneggiare gli altri? Non credo abbia bisogno di spiegazioni, no? Quando una persona volutamente, quindi non incidentalmente, non per ignoranza, ma volutamente mente a riguardo di un fratello, di una sorella, per danneggiarlo. Qualsiasi sia il motivo che porta all'utilizzo di questa menzogna, se viene utilizzata perché l'altra persona sia umiliata, sia denigrata, sia squalificata, tu non stai semplicemente ledendo il rapporto tra te e quella persona, stai distruggendo il vivere civile. Perché quella menzogna rimbalza dagli uni agli altri. Danneggia la persona che la subisce e in parte danneggia chi ne farà uso. Il fenomeno delle fake news è un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti ed è un fenomeno che moralmente è decisamente riprovevole, soprattutto quando queste false notizie sono create ad hoc perché qualcuno venga distrutto. È messo in condizioni quasi impossibili quasi nell'impossibilità di recuperare una sua credibilità, ecco. Il secondo modo con cui si danneggia il vivere civile, si distrugge il senso di popolo e di comunità, è quello di manipolare la verità per i propri interessi. Quindi si parla di un fatto realmente accaduto, si parla di una vicenda che c'è, si parla di una persona che si è veramente comportata in quel modo, ma si manipola quella situazione, parlando, comunicando, al fine di averne un vantaggio. Quindi senza una reale obiettività, ma per guadagnarci qualcosa. Forse la nostra stima, forse la ricchezza materiale, forse che dobbiamo imporre la nostra visione delle cose agli altri. È la manipolazione della verità al fine di tutelare i propri interessi. Io credo che sia una cosa che succede veramente in maniera regolare e sulla quale non si sente più nessun tipo di intervento morale, come se fosse normale fare questo, no? Io personalmente ho vissuto giovedì un momento di confronto pubblico nel nostro paese dove questo è stato uno stile tranquillamente adottato senza pudore. Fatti reali, ma nell'esposizione dei fatti realmente accaduti così, interpretati e manipolati al fine di poter ottenere dei vantaggi. Anche questo danneggia gravemente il vivere civile e che richiede un'onestà di fondo. Ma qui stiamo parlando di credenti, no? Stiamo parlando di persone che hanno già chiaro il primo punto di questa riflessione sul comandamento, c'è un legame con Gesù. Io penso che davvero bisognerebbe chiedersi ogni volta se una cosa la dici perché hai un interesse da tutelare o perché hai passione per qualcosa di vero. Se parli di un'altra persona perché hai a cuore veramente il suo bene e quindi la verità, cioè che anche per lui Dio è padre, o se parli di un'altra persona perché hai bisogno tu stesso di ricavarne dei vantaggi, e quindi è più facile ricavare dei vantaggi nel momento in cui si manipola qualcosa di vero al fine dei propri interessi. Un'altra modalità con cui si distrugge il vivere civile, si logora dall'interno il vivere civile, si mettono delle mine su cui poi le persone saltano, è quella di assecondare dicerie senza sapere con certezza le cose. Ma anche questa assoluta, totale normalità, no? Soprattutto se queste dicerie sono dicerie che danneggiano qualcuno. Le riceviamo, le consegniamo con grande tranquillità, come se adesso fosse diventato lo stile normale di stare anche dentro una comunità cristiana. E lo facciamo senza prenderci la briga di capire se queste cose che arrivano sono vere o no. Quindi, senza sapere con certezza le cose come stanno, entriamo a far parte di quel circolo di dicerie, di si dice, di ho sentito che diventano un danno per quei fratelli a cui dovremmo testimoniare la paternità di Dio. Io capisco che è più faticoso prendersi la briga di capire se le cose sono realmente vere e se si ha la certezza di quello che si dice. E che se facessimo così probabilmente limiteremmo della metà le cose di cui parliamo. Però poi ne va di mezzo l'incolumità di un fratello o di una sorella, la nostra stessa serietà. Ne va di mezzo la verità, il nostro essere discepoli, ne vanno di mezzo molte cose, capite? Quindi penso che un cristiano possa arrivare a fare rispetto a questo stile, a porre dei gesti di netta contrarietà. Cioè, sente uno che dice questo, dice, ma tu hai la certezza? Allora perché ne parli? E lui stesso, se non ha la certezza, non ne parla. Altrimenti diventa molto difficile essere testimoni dell'amore di Dio e della verità intesa nel modo con cui la viveva Gesù. Ultimo punto. Di questi quattro si distrugge e si mina dall'interno il vivere civile, la possibilità che si crei un popolo, che si viva come popolo, adulando falsamente le persone. E questo non c'ero arrivato nella mia riflessione guardando le cose così, però l'ho desunto completamente dal Catechismo della Chiesa Cattolica e mi dico, questa è vera anche questa cosa qui. Il Catechismo ha proprio un passaggio, a un certo punto, non mi ricordo il numero, 2000 e qualche cosa, non me lo ricordo, dice che infrangere l'ottavo comandamento significa anche adulare falsamente le persone. Cioè riempire gli altri di complimenti, apprezzamenti, perché alla fine ne vuoi qualcosa indietro. Quindi non c'è fino in fondo una verità nella parola buona che tu dici al fratello, alla sorella. C'è ancora il tuo interesse, quindi c'è una falsità nel modo con cui ti approcci, perché devi o forse tenerlo buono, o forse sperare che ti restituisca qualcosa del genere. E anche questo non è testimonianza della verità. Quindi sono quattro atteggiamenti che possono distruggere la società, ed evidentemente il loro contrario, cioè l'amore per la verità intesa come l'amore di Dio Padre anche per quel fratello, per quella sorella, che caratterizza poi il nostro modo di comunicare e di usare le parole, edifica invece la comunità. Edifica la comunità. I discorsi sono sottili e io mi rendo conto che sono sottili, perché ad esempio oggi questo tema della trasparenza è un tema assoluto, no? Si confonde verità con trasparenza. E in nome della trasparenza su ogni persona, su ogni cosa, bisognerebbe sapere di tutto, essere informati di tutto, ma non è possibile. E quindi cosa significa, cosa accade? Che in nome della trasparenza si dicono cose su cui non si ha la certezza di quello che si dice. Questo accade nei giornali, ma accade anche nelle comunicazioni interpersonali. E allora, siccome viviamo in un contesto culturale in cui sono diventati dogmi a livello di pensiero alcune cose che non sempre stanno in linea col cristianesimo, penso che ci voglia anche una capacità di andare controcorrente dicendo: aspetta un attimo. È vero che ci voglia la trasparenza. È vero che bisogna essere informati, è vero, ma tutto questo deve essere fatto nel rispetto di una persona, nel rispetto della verità e nella certezza che comunichi su cose che conosci. Perché solo così tu puoi testimoniargli l'amore di Dio che è Padre. Perché se togliamo Dio, ci mettiamo qualcos'altro al suo posto, capite? Se togliamo Dio e la sua paternità come criterio con cui impostiamo le relazioni tra di noi, ci mettiamo dell'altro, quel posto non può rimanere vuoto, non rimane vuoto nel cuore degli uomini. Non è sede vacante. Se tu togli Dio, ci metti un idolo. Lo chiamerai successo, lo chiamerai potere, lo chiamerai trasparenza, lo chiamerai necessità di essere informati a tutti i costi, lo chiami come vuoi, ma ci metti un idolo. Noi abbiamo quello spazio del cuore che da qualcosa deve essere occupato. Mantenerci dioli vuol dire mantenere un'immagine di paternità che comporta a volte quel silenzio, lo stesso silenzio che osservò Gesù esattamente per quel motivo. Ora, a me sembra che tutti questi quattro elementi abbiano a che fare con un tema di fondo importante, necessario nei rapporti sociali, che è il tema della fiducia. Perché? I rapporti interpersonali sono rapporti complessi, dentro i quali la menzogna, o più che la menzogna, la dissimulazione, ha una presenza molto molto alta. E mi spiego. Generalmente quando noi parliamo di queste cose diciamo: quanta falsità c'è in giro, ma non io, no. Io sono una persona sincera, questa cosa qua me la dicono tutti, proprio tutti quando vengono a parlare, no? Perché io sono sincero, Quindi dovremmo essere tutti assolutamente sinceri, ma poi come mai le cose poi non funzionano? Perché non è vero che è così? Perché tutti noi dissimuliamo qualcosa, diciamo delle mezze verità, a volte diciamo delle bugie, nascondiamo per mille motivi. Non sempre perché abbiamo un'intenzione malevola alle spalle, per imbarazzo, per incertezza dal punto di vista relazionale con la persona con cui stiamo parlando, per insicurezza, per vergogna. Quindi nelle relazioni umane c'è una buona dose di dissimulazione. Buona dose di dissimulazione. Non so se qualcuno di voi ha letto questo libro, uscì alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, di Paul Ekman, si intitola I volti della menzogna. Ekman è stato uno studioso, prima un etnologo, poi uno studioso del comportamento umano, poi psicologo. È quello che ha steso fondamentalmente la traccia di quel film a pupazzi che era Inside Out, se qualcuno l'ha visto, che è un genialissimo film sulla psicologia umana, ma fatto quasi apparentemente per bambini, ma non è per bambini quel film, quello è veramente un film per adulti. Allora, Ekman è un studioso di queste cose. Lui ha cominciato a studiare il modo con cui la menzogna si manifesta sul volto della persona, al di là della comunicazione verbale, ma con una precisione molto attenta ai dettagli. Cioè il libro è sorprendente dal punto di vista anche semplicemente il modo con cui si pongono le labbra, il modo con cui si aprono gli occhi, il modo con cui si tenta l'abbozzo del sorriso, che lasciano trasparire il fatto che la persona non sia sincera nel momento in cui comunica. Questa cosa è nata all'inizio come studio da consegnare agli esperti della CIA e poi dell'FBI per gli interrogatori, ma poi è stato diffuso anche a livello più divulgativo per aiutare i rapporti interpersonali. Ed è impressionante come di fatto, statisticamente, ci sia più di un 80% di persone che nel momento in cui comunica dissimula. Cioè, non è trasparente nei tuoi confronti, è di là di sto mito della trasparenza, no? Non ti sta dicendo tutto, sta tenendo nascosto qualcosa, sta interpretando una situazione come in quel momento gli sembra che vi faccia comodo. Ora, la presa di coscienza di questo o genera uno scetticismo di fondo, per cui tu dici, ma se le cose stanno così e di fatto stanno così, io ogni persona che mi parla dovrei chiedermi, ma questo sta dicendo la verità o non sta dicendo la verità? Cosa mi sta nascondendo, cosa mi sta celando? E quindi nei confronti di ogni persona dovrebbe nascere una sorta di sospetto, di ambiguità che rende estremamente difficile il rapporto umano, no? Quando dico che stare nel solco di questa testimonianza della verità di Gesù, quando dico che rispettare l'ottava parola, l'ottavo comandamento ci aiuta a recuperare la fiducia, intendo questo, intendo la capacità di relazionarsi con una persona, pur sapendo che accade tutto questo, con l'idea che quella persona ha un fondo di verità dentro di sé. E quindi se anche ti accorgi che ha tenuto nascosto qualcosa o capisci che non sta dicendo fino in fondo la verità, tu sai anche che quella verità dentro di lui c'è. E quindi ti chiedi, ma perché sta accadendo questo? Perché non ha detto tutto fino in fondo? Poteva essere in imbarazzo, poteva aver timore del tuo giudizio, poteva aver paura delle reazioni, poteva avere mille motivi. Senza con questo dire che è una persona maligna, che è l'incarnazione della malvagità, capite? Che è figlio del diavolo, che è invece il padre della menzogna. Quindi, quando parlo di fiducia, intendo esattamente questo. Non intendo la sprovvedutezza di chi dice mi fido ciecamente. No. Intendo la sapienza spirituale di chi, sapendo come va la vita, e quindi sapendo che tutte le comunicazioni umane hanno una dose di dissimulazione, si chiede dov'è la verità che è iscritta dentro la persona, perché quella persona è figlia di Dio come sei figlio di Dio tu. E dov'è quella verità autentica che la persona forse vuol custodire, vuol celare. E dice, ma bisogna fare tutti questi ragionamenti quando si incontra una persona. Allora, io so, quando mi dicono questo mi sento di dire, No, tutti questi ragionamenti no, però non possiamo neanche ridurre il nostro parlare a ci incontriamo al mercato e oggi cosa fai da mangiare, domani piove e dopodomani nevica e sabato vado a fare la sciata in montagna, mi capite? Cioè, se si scomoda un comandamento, non stiamo parlando della chiacchiera, eh? La chiacchiera resta, poi c'è chi è più in grado di farla, chi è meno in grado di farla. Io, chi mi conosce lo sa, ma è una dinamica comunicativa che non mi piace, non mi appartiene, non la so fare, va bene. Però se scomodiamo un comandamento che c'entra con l'idea di come comunichiamo, stiamo intendendo la comunicazione come qualcosa di significativo, per cui vale la pena che uno ci spenda un po' di passione, un po' di intelligenza, è un po' di vita spirituale. Quindi mi sembra legittimo dire che quando hai una relazione interpersonale con una persona, dopo ci rifletti, ci pensi, e pur mettendo in conto che può darsi, anzi, se le statistiche sono quelle, è elevata la possibilità che ci sia stata una dissimulazione, tu hai fiducia nel senso che ti chiedi e cerchi la verità che è nel cuore di quella persona che ti sta di fronte. Quindi non fai prevalere il sospetto, ma la fiducia che va oltre. E tutto questo è non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Quindi non solo tu quando parli, ma anche tu quando la ricevi. Perché nella verità ci sei immerso completamente nel momento in cui comunichi, nel momento in cui ascolti. Ora, osservare questa parola che crea verità nelle relazioni, da cosa ci libera? E andiamo verso la conclusione di questa riflessione un po' troppo lunga. Le dico molto rapidamente, io credo che liberi da 3 schiavitù. Questa terza parte è tutta riflessione mia personale, quindi non ho attinto al catechismo o ad altri testi. Ci libera dall'istinto di dover sospettare sempre sugli altri. Per cui è come se gli altri fossero inconsciamente sempre dei nostri nemici. Se tu ti immergi in questa logica della verità, che è testimoniare l'amore di Dio, come ha fatto Gesù, anche attraverso il suo silenzio, piano piano ti senti liberato da questo approccio con le persone come se esse continuamente ti minacciassero, no? E celando qualcosa di sé, in realtà ti volessero, perdonate la parola, ti volessero fregare. Sembra un modo di parlare un po' commerciale, no? Quando dici, beh, se vai per comprare qualcosa ti vuol fregare. Però chiunque è dentro anche nel mondo del commercio lo sa benissimo, che questa logica qui ha veramente rovinato persino il commercio, L'ha proprio rovinata la cosa, no? Quindi è una gara a chi si frega di più con l'altro. Cioè, a quel punto l'atto di compravendita, che dovrebbe essere un atto fondato su una fiducia, una forma di relazione, per cui io ho una cosa che posso venderti perché ha un valore e tu lo riconosci ed entriamo attraverso quella cosa in relazione io e te, no, io tento di fregarti e tu, che sei schiavo di quella mentalità lì, pensi, questo dove mi sta fregando? E quindi sono furbo io, furbo, quel furbo. Quindi c'è una schiavitù di questo tipo che lentamente diventa un altro tipo di schiavitù, e cioè la schiavitù della competizione. Perché la schiavitù della competizione, facendoci sentire sempre in gara con gli altri, ci porta a volte a mentire noi per poter in qualche modo innalzare la nostra figura e potenzialmente abbassare quella degli altri. Quindi usiamo inconsciamente la menzogna per sovraccaricare la stima di noi stessi o il modo con cui appariamo davanti agli altri ed essere in questo modo accettati. Perché? Perché ci pensiamo continuamente in competizione. E se gli altri sapessero chi veramente siamo e cosa veramente pensiamo, perderemmo la gara della vita. E questa è una bella schiavitù interiore, eh? È una bella schiavitù interiore. Sono sempre in competizione. Ma questo anche nelle famiglie, incredibile, no? È competizione tra fratelli, tra sorelle. La competizione nella comunità, su chi è quello che fa le cose meglio. E poi la competizione sul mondo del lavoro e tutto quello che vogliamo, no? E d'altronde mi si dice, se non sei competitivo sei tagliato fuori. Sì, ma tra l'essere competitivo e l'usare la menzogna, non è che le due cose coincidano, no? Anzi, se hai fiducia di quello che sei, sai che ti puoi presentare con la verità della tua persona e se ci hai messo tutto te stesso in quello che hai fatto, con la qualità di quello che sei. Invece il timore di perderla, la gara, ma poi la gara, ripeto, della vita, ti fa usare la menzogna come modo per prendere qualche punto in più. E questa è una forma di schiavitù. E poi una terza, e concludo, forma di schiavitù, l'ho chiamata così, la schiavitù delle bugie innocue. Cioè ci sono delle bugie cosiddette bugie bianche, o bugie moralmente non rilevanti, o bugie necessarie, oppure diciamo le bugie a fin di bene, che ci stanno, no? Si dicono a volte per non generare situazioni peggiori, a volte situazioni che sarebbero veramente catastrofiche, no? Solo che siccome ci accorgiamo che quelle volte che le utilizziamo ce la caviamo fuori, che utilizziamo queste bugie innocue, insomma ce la siamo un po' cavata, lentamente queste bugie innocue prendono dentro di noi, stendono sulla nostra anima come una specie di patina, no? Quindi ci abituiamo a ragionare così. Ti abitui ad utilizzare la bugia innocua come forma di stare al mondo. Ma guardate che alla fine l'anima si corrompe lo stesso, sapete? Cioè la bugia resta bugia, anche se è la più innocua di questo mondo, Non è peccato mortale, probabilmente, perché evidentemente non avrà la materia grave, quindi il deliberato consenso ce l'ha, la piena avvertenza molto spesso ce l'ha, non avrà la materia grave, quindi non è peccato mortale, ma bugia resta. Allora se uno non la usa una volta, poi la usa un'altra volta, poi la usa un'altra volta, poi la usa un'altra volta, gli diventa proprio una forma di vita, si stende una specie di la polvere, capite? Come la polvere sugli oggetti, che quindi non hanno più il loro splendore, perché sono pieni di polvere, dici guarda questo, e così diventa l'anima della persona. E tra l'altro questa cosa, che è una schiavitù, perché le peggiori sono schiavitù, sono quelle di cui tu in qualche modo non ti accorgi o pensi che le catene siano leggere e da cui ti liberi quando vuoi, invece ad esempio questa è una di quelle da cui non ti liberi facilmente, è un po' un paradosso, ma quella macroscopica è più facile da allontanare, cioè il difetto grande è più facile da cancellare del difetto minimo ma continuamente ripetuto. Quindi questo fatto della bugia bianca utilizzata sempre come modo di stare in vita alla fine spegne il fervore di un'anima religiosa. E quando la persona ha quegli attimi in cui sta a contatto con Dio, seriamente, non si sente bene. Non si sente bene. Cioè, riconosce che c'è qualche cosa distorto, che qualcosa non funziona dentro. E, onestamente, in certi momenti ha anche un po' di disistima nei confronti di se stesso. Perché è come se dicesse mi vergogno. Perché? Perché di continuo è così. Non passa giornata in cui io non abbia messo lì 3-4 bugie. Poca roba, ma non le abbia messe lì. Perché è diventato come un muscolo che reagisce ad una provocazione, no? Ecco, anche questa diventa una forma di schiavitù, da cui l'adesione a un comandamento di questo genere ci può liberare. Se Gesù disse un giorno conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, è perché questo davvero accade. E nei momenti in cui ci sentiamo nel solco di questa verità, cioè di aver avuto una comunicazione rispettosa, testimone della verità dell'amore di Dio, non ambigua, non adulatrice, non falsa, si sperimenta una consolazione interiore che non ha prezzo e si sente non di essere bravi persone, ma si sente che la verità ti prende. Cioè non ci sei tu che dici la verità, c'è la verità che è Gesù Cristo che ti afferra. E questa è una sensazione di grande pace.